Eccoci, buonasera, ben arrivati, non vedevo l'ora. Così come vi dicevo in una stories di Instagram, è stato un giorno un po' particolare perché non c'è di peggio che aspettare in macchina fermi 2, 3 ore dall'una alle 5 a un drive-in senza poterti muovere dalla macchina pensando a tutte le cose che devi fare. Ma in quel tempo, a parte che ero con la mia meravigliosa figlia e ci siamo anche divertite, pensavo, riflettevo e Dio versava, perché non serve che tu sia dietro una scrivania, non serve che tu abbia necessariamente una stanza chiusa, Dio è ovunque. I veri adoratori adorano il Padre in spirito e verità ovunque si trovino. E anche oggi Dio mi ha parlato tanto che ho dovuto fare in fretta quando sono tornata a scrivere tutto quello che ho ricevuto da stamattina a oggi pomeriggio. Ti saluto Daniela, meravigliosa, grazie, grazie. Alba da Vittoria, mi ricordo di te, Carmel, Cristiana da Napoli, mi sembra. La mia Ada, Emanuela, la pastora Maddalena. Barbara, Giovanni, Elia Collura, sicuramente sarà Lia, dalla Germania, wow! Ci seguono anche da Latina America, perché a differenza del daily, ora col fuso orario, lì è mattina, pranzo, noi siamo sera, quindi è più facile. La mia Maria Chiara! Figuriamoci, pastor, se rimanevi inattiva. Infatti, è proprio natura. Silvana Scoma, mi piace salutarvi, mi piace vedervi, infatti voglio tenere i commenti di lato perché mi piace tanto interagire con voi. Il pastore Carla Cappi da Torino, Elena da Torino, vi abbraccio e vi stringo con un abbraccio caloroso. E voglio immediatamente iniziare pregando e voglio insieme a voi, perché la preghiera che abbiamo fatto per quella ragazza incinta, vi ricordate Giorgia, l'amica di mia sorella? Lei probabilmente ci sta ascoltando. Quando abbiamo pregato, le contrazioni sono rallentate, sono diminuite, ma ancora lei è in ospedale, credo adesso proprio al pronto soccorso, nuovamente con le contrazioni. Porta in grembo un bimbo, adesso sappiamo che è maschio, ed è alla 25ª settimana. Quindi desidero pregare insieme a voi. Mi è arrivata un'altra richiesta di preghiera per Jonathan. Ha un'infezione al pacemaker, al cuore dovrebbe levare probabilmente il pacemaker. Io voglio accordarmi con voi perché credo nella potenza della preghiera d'accordo. Affidiamo a Dio questa serata e chiediamo che lo Spirito Santo possa arrivare, possa soprattutto toccare queste vite nel nome di Gesù. Signore, insieme ad ogni donna, ad ogni uomo connesso in questo momento, io ti voglio ringraziare e benedire per questa serata meravigliosa che tu hai già preparato. Tu hai già apparecchiato la mensa e noi vogliamo mangiare, noi vogliamo godere dei cibi meravigliosi, non vogliamo rimanere all'aperitivo, non vogliamo rimanere all'antipasto, noi ci sazieremo arrivando soltanto al dolce, all'ultima parola che tu hai per noi. E stasera ti mettiamo davanti Giorgia e il suo bimbo e nel nome di Gesù dichiariamo ora che le contrazioni si fermino, che l'utero si chiuda e si allunghi e si ammorbidisca nel nome di Gesù. In questo momento dichiariamo guarigione totale, ogni contrazione cessa ora nel nome di Gesù e dichiariamo che il tempo perfetto di Dio per questa gravidanza arriverà a termine la gravidanza nel nome di Gesù e questo bimbo nascerà e darà gloria a te insieme alla mamma, alla famiglia per l'opera che tu hai compiuto e per il miracolo. È la stessa cosa per Jonathan. Noi dichiariamo questa infezione completamente sanata e curata da te, Spirito di Dio, da te, caro papà, che sei il guaritore per eccellenza, nel nome di Gesù. E noi mandiamo ora la parola di guarigione dritta in ogni casa dove c'è bisogno di guarigione ora, nel nome di Gesù. Amen. E amen. E voglio iniziare subito. So che a volte sono veloce perché mi scrivete: non riesco a prendere gli appunti perché sei velocissima, ma io in un'ora non so cosa fare, anche perché quello che ricevo oggi come parola rema, sapete, a volte cerco di riproporla il mercoledì o il lunedì successivo, ma non riesco. Perché? Perché non è più rema. Il rema è per quella giornata, è per quel momento specifico, quindi oggi ci prenderemo un'ora tutta noi. Avevo bisogno di stare io con voi per uno studio che ho ricevuto, qualcosa che vi avevo già accennato e che voglio condividere assolutamente insieme a voi. Voglio benedire nel frattempo Lili Danna, voglio benedire Loredana Marchese, voglio benedire mio cognato che sta vedendo grandi miracoli attraverso la parola, attraverso il certificato di garanzia, non so se vi ricordate. Bene, così come avete visto, c'è un titolo speciale, ma voglio anticipare tutto con un piccolissimo, con una piccola anticipazione, un piccolo video che guarderemo insieme. Vai! Bene, perché questo video? Ho cercato di fare un collage di tutto quello che avevo nella mia mente. Perché tutte le volte, stamattina stavo ordinando, stavo sistemando e pensavo all'importanza della sveglia. Perché l'importanza della sveglia? Perché ogni volta che noi abbiamo un impegno, io mi ricordo quando andavo a scuola soprattutto, tenevo la sveglia, mettevo la sveglia la sera prima perché avevo paura di non svegliarmi da sola, quindi mettevo l'orologio, cronometravo tutto, organizzavo tutto benissimo, ma intanto c'è mia figlia che fa cadere le cose, la svergogno pubblicamente, sentite rumori sotto e lei. Quando tu hai un impegno, e hai un impegno soprattutto di una certa importanza, cosa fai? Hai paura di arrivare in ritardo, quindi metti la sveglia e verifichi una volta, due volte, tre volte, se effettivamente la sveglia è stata messa PM, AM, se l'orario è giusto, se hai scritto magari 6 di mattina e magari hai paura che ti squilli alle 6 di pomeriggio. Questo perché quando abbiamo un impegno, un appuntamento, noi vogliamo fare fede a quell'impegno, a quell'appuntamento. Io, per esempio, quando la mattina devo scendere in chiesa perché ho i miei appuntamenti, che spero di avere veramente presto e smetterla di fare le consulenze al telefono, metto la sveglia la sera prima e sto molto attenta che sia messa bene, perché la mattina quando suona io la spenga per poter uscire immediatamente, organizzarmi. Cosa facciamo? Non la mettiamo puntuale per il momento in cui tu ti lavi velocemente, ti vesti ed esci. La metti un po' in anticipo per fare le cose con calma, la metti in anticipo perché tu vuoi magari noi donne fare il letto, dare una pulita al bagno, quelle cose che normalmente facciamo prima di uscire da casa. Però cosa succede? Che i telefoni di adesso, perché la sveglia che avete visto nel video non è più la sveglia che tutti abbiamo, abbiamo i telefoni, prendiamo il telefono e io per esempio scrivo sempre ritarda ogni 5 minuti, metto la sveglia per dire alle 6, suona e faccio 6:05. Ritarda, se è 10, ritarda, se è un quarto, ritarda, e quel quarto d'ora che mi sono mangiata non sono riuscita, l'ho tolto a tutte le cose che potevo fare, e magari invece di farmi lo shampoo, di sistemarmi i capelli, invece di fare tutto quello che potevo fare nel frattempo, ritardando non l'ho potuto fare. Ma quante volte ci è capitato di spegnere la sveglia, addormentarci e non riuscire ad arrivare, ad andare proprio all'appuntamento, e siamo arrivati in ritardo perché magari ci siamo svegliati di corsa, di soprassalto, con un mal di testa terribile, non sapevi come fare per arrivare puntuale. È successo solo a me? Siete con me? Vi è successo mai di fare una cosa del genere? Aspettate che guardo. Ok. Ok. Bene. La figura dello Spirito Santo Dio me la faceva vedere come la sveglia che suona dentro di noi ogni volta che c'è un appuntamento divino nella nostra vita. Lo Spirito Santo, lo dico piano perché poi corro, non riuscite a scrivere, ma secondo me è un passaggio molto importante perché da qui Dio ha iniziato a parlarmi. Stamattina semplicemente dicendomi questo, lo Spirito Santo mi ha dato un antipasto, è la sveglia che suona per scuoterti, per farti sentire che è arrivato un tempo e una stagione. Cosa dice Ecclesiaste 3 verso 1? Per ogni tempo c'è la sua, per ogni cosa c'è il suo tempo e per ogni tempo c'è la sua stagione. E la Bibbia parla di tempi stabiliti da Dio e stagioni stabilite da Dio. Ma non parla di un tempo cronos, non parla di secondi, non parla di minuti, non parla di ore. Parla di kairos, di tempi di Dio. Quei tempi di Dio appartengono all'eternità, sono appuntamenti divini. Sapete come li chiama? Li chiamano gli ebrei, l'ho scritto nel libro Vento Soffia per chi l'avesse può vedere già nell'introduzione. Il kairos di Dio per gli ebrei sono i moadei Adonai, ovvero opportunità. Sono delle occasioni, delle stagioni, dei periodi e dei momenti scelti da Dio e tu ne devi fare parte. Ecco perché lo Spirito Santo è quella sveglia che suona per farti comprendere che la stagione è arrivata, il tempo è arrivato e ti devi alzare. Ma molto spesso noi cosa facciamo? Così come nel naturale mettiamo un ritarda. Così come nel naturale molto spesso spegniamo quella voce, spegniamo quella sveglia, ritardiamo quella sveglia e diciamo un altro po', ma tu rischi di perdere un appuntamento divino. Tu quando sei sul treno e ti avvicini alla tua stazione, alla tua fermata, potresti dire io preferisco rimanere un altro po' seduta, ma perderesti il tuo obiettivo, il tuo luogo, il luogo dove tu dovevi andare. Lo Spirito Santo non può essere fermato, la voce dello Spirito Santo quando scuote, quando grida dentro di te e cerca di svegliarti, di scuoterti proprio, perché ti sta dicendo c'è un Moadei Adonai, c'è un'opportunità, un'occasione nella tua vita. Ecco perché le nostre orecchie devono essere sensibili e dobbiamo imparare a spegnere la sveglia del sonno e dire Spirito Santo, qual è la mia occasione di oggi? Qual è la mia opportunità? Io non correrò il rischio oggi di perdere un appuntamento divino importante e io mi alzo e io mi sbrigo e io mi preparo per quel meraviglioso appuntamento. Quando il popolo, quando la Chiesa, non mi piace dire primitiva, ma la Chiesa degli Atti, è stata incoraggiata, i discepoli stessi, gli apostoli sono stati incoraggiati da Gesù stesso di non lasciare Gerusalemme dopo la sua morte. Perché? Perché c'era un appuntamento divino, un Moadei Adonai, un'occasione, un Kairos. Perché? Perché lo Spirito Santo doveva scendere per potenziarli, perché loro fossero pronti dopo quell'appuntamento divino ad altri appuntamenti e ad altre stagioni importanti. Ecco perché individua E inizia ad ascoltare la voce dello Spirito Santo che probabilmente sta suonando, e non mettere più un ritarda, ma di Spirito Santo, sono pronta, perché io so che è arrivato il tempo, io so che sto entrando nella stagione che tu hai preparato per me. Collaboriamo, Spirito Santo, andiamo insieme, perché la tua voce non deve mai mancare, non lo lasciare mai a casa. Lo so che lo Spirito Santo abita dentro di te, ma molto spesso è come se partissimo senza di lui. Ascoltiamo la sua voce. La Bibbia parla, ascoltate bene e scrivetevi versi e passaggi. Detto questo, introduzione: lo Spirito Santo è la sveglia che suona nella tua vita per dirti che c'è un tempo, una stagione precisa. Ecco che lo troviamo scritto: è la sveglia che suona per scuoterti, per farti sentire che è arrivata una stagione, un Moadei Adonai. Come io ve lo sto dicendo, così è: Moadei Adonai per gli ebrei, un'occasione, un'opportunità, un appuntamento divino, il Kairos di Dio. Ci fu qualcuno? La Bibbia parla dell'importanza di discernere i tempi, e in Matteo 16 Gesù stesso, parlando, disse ai capi religiosi che loro non avevano la capacità, dice: guardate il cielo e sapete se pioverà o farà bel tempo, e non sapete discernere i tempi? Ma la Bibbia parla anche di qualcuno che per noi è fondamentale oggi, perché da qui si apre qualcosa che studieremo anche nel percorso. Katia Perugini scrive Matteo 16, grazie Katia, Matteo 16 verso 3, così potete scrivere. Gesù rimprovera i capi religiosi. Perché? Perché non avevano intendimento dei tempi. Ma la Bibbia parla di qualcuno, elogiandoli, che riguarda i figli di Issacar. Loro ebbero intendimento dei tempi, e lo leggiamo in Prima Cronache capitolo 12 verso 32. Prima Cronache capitolo 12 verso 32 dice, solo il verso 32 ti ho dato, mi sa che non è solo quello, vediamo un attimo. Prima Cronache parla comunque, dice che i figli di Issacar ebbero intendimento dei tempi. Guardatemi un attimo bene il verso e me lo trascrivete e me lo confermate. Ebbero intendimento dei tempi. Cosa vuol dire questo? Issacar, intanto, cosa vuol dire? Issacar era il padre, il quinto figlio che Lea diede a Giacobbe. Issacar, scrivete perché è importantissimo, significa c'è una ricompensa. Toglietemi il verso in Prima Cronache 12:32. Issacar significa c'è una ricompensa. Quindi sta parlando di promessa. Io ti prometto una ricompensa. Wow! Ma sapete una cosa? Issacar aveva quattro figli, e la Bibbia dice che i figli di Issacar riconobbero i tempi e avevano discernimento dei tempi in cui stavano vivendo. Issacar significa anche, oltre ricompensa, c'è un salario, c'è un corrispettivo, c'è qualcosa che ti spetta. Questo significava Issacar, e già iniziamo da qua, c'è una ricompensa. Ma aveva dei figli, uno dei figli, leggiamo il nome di tutti e quattro perché li studieremo, ma guardiamo il primo. I figli di Issacar furono, lo troviamo in Prima Cronache 7:1, Tola, Pua, Yasub e Simron, quattro in tutto. Ragazzi, quante volte abbiamo studiato e sentito dei figli di Issacar? Ma io non so voi, ma non avevo mai approfondito i nomi dei figli di Issacar. Sai, sono quelle cose, tra l'altro nomi ebraici, che tu dici, mamma mia, ma Tola, Pua, Yasub, ma sono nomi che io non metterei nemmeno a mio figlio, quindi vai oltre. ma non andare mai oltre nella parola di Dio. E vi ricordate quale animale io vi avevo detto che avremmo studiato? Avevo detto dopo il delfino un altro animale, forse qualcuno lo sa, qualcuno no, non mi ricordo se l'ho detto pubblicamente, ma vi ho parlato o volevo parlarvi di lombrico. Il lombrico, se voi cercate, significa verme, e Tola, il primo figlio di Issaca, significa verme. Ora tu dici, ma pastore, ma cosa mi stai dicendo? Cioè stai parlando con me, mi stai parlando di verme? Ma io mi aspetto, dopo che mi dici c'è una ricompensa, mi aspetto una parola di incoraggiamento. Ma cosa mi vuoi dire? Che il figlio di Issacar, uno dei quali si chiamava Verme, ha a che fare in qualche modo con me? Perché me lo stai condividendo? Silenzio nelle chat, silenzio nei commenti. Avete fiducia? Avete fiducia in quello che Dio mi ha dato? Bene, ma che nome, dice Maria Chiara? Tola. Tola significa verme. E tu diresti, ma andrei immediatamente oltre, perché un nome che mi fa rabbrividire, mi fa senso, perché se tu pensi a un verme, ti fa senso. Ma Dio stasera ci darà una grande e immensa lezione. Se voi cercate su Wikipedia, Chrome, ovunque, la parola verme, il primo animale che vi viene è il lombrico. E noi inizieremo a parlare del lombrico usando il primo, facendo un passaggio dalla sveglia. Spirito Santo che sta parlando, ci sta dicendo di appuntamenti e di tempi divini, quindi ci parla del rimprovero che diede ai capi dei sacerdoti e ci riporta invece all'importanza di quei figli di Issacar, anticipando il padre della ricompensa. Ok? Penso che nonostante il giro di parole ci siamo arrivati. Il lombrico, guardiamo un attimino il lombrico, prendendo Tola, il verme, il figlio, il primo figlio di Issacar. Caratteristiche del lombrico. Ok, quaderno degli appunti, penna, siete pronti? Io inizio perché dobbiamo arrivare fino in fondo stasera e alle 10:30 dobbiamo chiudere, quindi abbiamo 35 minuti per fare il primo figlio di Issacar. Lombrico, ho trovato, sentite, ci sono tante caratteristiche, ma sentite quelle che mi hanno ispirato di più. Quando il lombrico cammina, sembra che il suo corpo sia percorso da un'onda. Avete mai visto il lombrico camminare? È come se il sangue stesso, non so come definirlo, iniziasse a fluire e si muove, ha un movimento come un'onda, infatti fa l'arcata e si abbassa, l'arcata e si abbassa, e parla molto di movimento, non è qualcosa piatta, di piatto che cammina, è qualcosa che si muove con un'onda. Osservando l'animaletto, diceva uno studio proprio per bambini, con una lente di ingrandimento si scopre che su ciascun anello del lombrico, perché l'ombrico è formato da tanti anelli, ci sono delle setole a forma di uncino, che sembrano le zampette che voi normalmente vedete. Infatti il lombrico è anche detto mille piedi, ma in realtà sono degli uncini. Funzionano anche da piedi. Queste setole si ancorano al terreno, è un ancoraggio vero e proprio al terreno, e tengono fermi un gruppo di anelli ancorati al terreno. L'altra parte si allunga e cammina, ma una parte è sempre ancorata al terreno. Ascoltate, Così facendo, il lombrico riesce a spostarsi abbastanza velocemente nel terreno ed è ancora motivo delle setole e degli anelli che quando si afferra per un'estremità, un lombrico, dal terreno, tu non riesci a tirarlo su perché l'altra parte, una parte è pendente, ma l'altra parte rimane ancorata al terreno. Ed è ancora motivo delle setole e degli anelli che quando si afferra per questa estremità, l'altra rimane così attaccata che tu non riesci ad estrarlo dal terreno. Allora, partiamo da questo. Così come l'onda, il lombrico è in movimento e in qualche modo nella Bibbia, quando parla di verme, parla di movimento. Non è solo l'appellativo, e lo vedremo andando più avanti, non è solo l'appellativo dispregiativo che noi diamo al verme. Quando scoprirete, andremo fino in fondo, rimarrete rabbrividiti. Il regno di Dio è in continuo movimento e noi dobbiamo imparare al ritmo dell'onda, al ritmo del movimento del regno di Dio in questa vita. Ma mentre camminiamo nel percorso di questa vita, rimaniamo ancorati al regno di Dio. Impariamo a non staccarci mai dal regno per camminare, ma una parte di noi, mentre cammina, deve sempre rimanere ancorata. Cosa significa? Il mio corpo fisico cammina in questa terra, ma il mio spirito è sempre connesso col Padre. Non posso rimanere mai ferma. La mia vita non può essere mai piatta. La mia vita non può essere statica. Non devo conoscere la pigrizia. Tu uomo, tu donna che sta ascoltando, tu non devi conoscere la pigrizia. Non devi conoscere il divano spirituale o il letto spirituale o il coma spirituale. Ricordati che sei, fai parte di un regno in continuo movimento, in continuo cambiamento. Questo è il regno di Dio. È come un'onda che si muove continuamente, è come un lombrico. La nostra vita deve essere una vita a onde, visto che siamo anche nel tema passato. Quindi, quando il mondo cerca di tirarci, la nostra vita, il nostro spirito è ancorato. Bene. Nei periodi di siccità, seconda caratteristica dell'ombrico, nei periodi di siccità e durante l'inverno si sprofonda totalmente nel suolo, si arrotola a palla. Vado piano. Nei periodi di siccità e durante l'inverno si sprofonda nel suolo, si arrotola a palla in una sacca d'aria e si addormenta, pronto a riprendere la sua attività non appena le condizioni tornano favorevoli. Cosa significa? Questo addormentarsi è un riposo nello spirito. Quando qualcosa sta cercando di portare uno scompenso nella mia vita, quando una circostanza sta cercando di trascinarmi, cosa devo fare? Sprofondare alla presenza di Dio, riposare alla presenza di Dio, mi appallottolo totalmente, mi accovaccio nelle braccia del Padre, io rimango lì appoggiata con la testa al cuore di mio Padre, perché nel momento in cui il mio orecchio si appoggia, io ascolto il battito del cuore. Il lombrico fuori dal terreno, quando sale in superficie, secca perché ha bisogno dell'umidità, ha bisogno dell'acqua, ha bisogno della parola. Il lombrico, così come un figlio di Dio, non può stare senza l'acqua perché secca e muore. Noi, come i lombrichi, come i vermi, perché vedremo come i lombrichi impariamo a sprofondare alla presenza di Dio. Wow, che meraviglia! Alla presenza di Dio io trovo la giusta umidità per poter vivere. Il corpo dell'ombrico diventa così secco, così rachitico, così inguardabile che non può compiere più nessun movimento fino a morire. Ma quando è sotto fatto. Quando c'è e gusta l'umidità giusta, il lombrico si rafforza e prende vita. Questo parla di riposo nei periodi di deserto, di riposo nei periodi di tempesta. Ci sono deserti, processi di siccità nella nostra vita, ci sono momenti di tempeste nella nostra vita, ma ricordati che passerai all'altra riva, ma ricordati che il deserto è un percorso breve, un processo, perché c'è una ricompensa, c'è un Issacar, c'è una ricompensa lì pronta che ti aspetta quando passi il deserto. Poi, punto 3, quando un lombrico, bellissimo, quando un lombrico viene tagliato anche esattamente a metà, la parte che possiede la testa, sentite, di solito può farsi crescere una nuova coda, per poi crescere ancora. Questo mi parla di rigenerazione, ma dove succede? Quando il lombrico, anche se subisce una perdita, anche se subisce un forte trauma, la parte della testa si rigenera. Il capo è Dio. Il capo è Cristo Gesù e tu sei il corpo, e anche se hai subito una perdita, e stasera io voglio parlare a tutte le persone che hanno subito un lutto, una perdita, perdite lavorative, perdite familiari, separazioni, tutto quello che tu stai vivendo che ti fa sentire in qualche modo come il lombrico tagliato a metà, sappi che il capo è Cristo. E quando sei dalla parte del capo e ancorato al capo, allora non puoi che rigenerarti. E io dichiaro nel nome di Gesù in questo momento una potente rigenerazione, restaurazione nella tua vita, nel nome di Gesù. Tu hai la capacità di rinascere, hai la capacità di rigenerarti, hai la capacità di parlare la parola e dire: oggi è un giorno nuovo per me, io dichiaro che il mio lavoro vedrà un risveglio, io dichiaro che il mio lutto si trasforma in danza. Poi, il lombrico, il lombrico è un animale che scava gallerie. È utile all'agricoltura perché contribuisce a smuovere il terreno, rendendolo permeabile all'aria, spirito, e all'acqua, parola, e permettendo alle piante di estendere più facilmente le radici. Riprendiamo tutto quello che abbiamo detto, perché qui, wow, favola. Perché il lombrico scava gallerie. Sapete che quando piove o quando c'è siccità succede una cosa, che si crea uno strato di indurimento tremendo del terreno, e quando il terreno sopra è arido, non so se l'avete notato nelle vostre piante da giardino, anche a casa, quando mettiamo acqua e poi c'è sole e si crea quello strato duro e tu metti l'acqua e non penetra, tu vedi la pianta perdere vita e non c'è mai un nuovo germoglio. Perché succede questo? Perché lo strato duro della terra impedisce a tutto quello che deve entrare per fertilizzare, tutto quello che deve entrare per dare acqua ai nuovi semi, alle radici stesse, non riesce ad entrare, a penetrare per quell'indurimento. Ecco perché viene arata la terra per ogni stagione con la nuova semina, per togliere, demolire tutto quello strato superficiale di terreno. Ora, il lombrico ha la capacità di scavare delle gallerie. Sapete cosa significa? Non guarda il limite, non guarda l'impedimento. Il lombrico entra da fuori, ma si scava quella galleria per poter entrare e penetrare all'interno del terreno. Non guarda un ostacolo e dice: cambio strada, torno indietro, mi fermo, guarda l'indurimento, la circostanza, la tempesta, la siccità e dice: non posso fare nulla. Forse noi l'abbiamo detto qualche volta, ma non è il giorno. Io dichiaro che un giorno nuovo è come un lombrico: noi scaveremo le gallerie, scaveremo nel terreno. Il lombrico non guarda il limite come noi oggi. Io dichiaro nel nome di Gesù che non guarderemo più nessun limite che il nemico ha posto, o le circostanze o la vita quotidiana hanno posto nella nostra vita. Dio stesso a volte crea quelle croste perché tu possa vedere il limite, superarlo e superarti, e scava. Io ti dico stasera e lo dichiaro che è arrivato il tempo per la nostra vita di scavare delle gallerie, scavare sui limiti, scavare delle fosse. C'è una storia meravigliosa, la racconteremo prossimamente. Quindi il lombrico fa questo: guarda il limite, guarda l'ostacolo, guarda l'indurimento e scava delle gallerie e contribuisce, sapete, a smuovere il terreno. È un lavoro di aratura, è un vero e proprio lavoro di aratura all'interno del terreno, quello che fa il lombrico, è tremendo. E poi lo rende, sentite, come abbiamo detto, questo strato superficiale è così duro, è così incrostato, perché è una vera e propria crosta, che quando metti l'acqua non entra, quando metti l'aria non entra, quando è esposto all'aria non entra all'interno del terreno. Il lombrico cosa fa? Toglie la difficoltà perché l'acqua possa entrare, perché quando tu sei indurito, quando il tuo cuore è indurito, ecco perché in Ezechiele parla: io vi darò un cuore di carne, toglierò da voi il cuore di pietra, incrostato, indurito, ispessito dai traumi, dalle circostanze, dai dolori, dai lutti, per darvi un cuore di carne, il cuore di Dio, un cuore di spugna, un cuore che riceve la parola. E l'ombrico fa questo lavoro, permette, togliendo le incrostazioni, all'acqua di poter fluire all'interno del terreno. Quel terreno è il tuo cuore, quel terreno, tu sei l'ombrico, è il terreno, è il tuo cuore. E l'ombrico fa questo tipo di lavoro. Scaverò immense gallerie, dice Emanuela. Wow, che bello! Sì, gallerie senza sosta. Gallerie continue, perché l'acqua possa entrare, è l'aria, è lo spirito, è il suo soffio, è il suo ruà, è quel soffio iniziale che ti ha dato vita. No, non bloccare questo, non bloccare questo, permetti allo spirito di soffiare nella tua vita. Permetti a Dio di lavorare nella tua vita. Ecco perché ci vuole un lavoro tremendo dell'ombrico per il terreno. Poi dice che permette alle piante di estendere più facilmente le radici, perché quando il terreno è morbido, le radici si riescono ad estendere. E la Bibbia parla chiaramente nel Salmo 1 che noi siamo come alberi piantati lungo i rivi d'acqua, portano frutto perché le radici attecchiscono al suolo, sono ancorate al suolo. Non importa l'ostacolo che incontra, lui scava gallerie e passaggi, trova sempre la soluzione, perché in Dio c'è sempre la soluzione pronta. Quando lo fa, arriva più in là, perché quando tu scavi una galleria, pensate ai territori, le gallerie vengono bombardate nella montagna, perché la montagna ti dice: tu da qua non passi, ma la Bibbia dice che la tua fede smuove le montagne, che la tua fede fa crollare le montagne. E l'ombrico scava quelle gallerie perché ha uno scopo: andare al di là del limite, al di là di quel monte che ti sta parlando in questo momento e ti sta dicendo: dicendo tu non andrai oltre, tu non andai al di là di questo limite. Ma il lombrico risponde quello che noi stasera diciamo e ci accordiamo a questo meraviglioso esempio, dicendo: stiamo scavando, stiamo dichiarando la parola, stiamo andando al di là, perché abbiamo scavato con la nostra fede una tremenda galleria, un traforo allucinante, il più grande traforo che tu abbia mai costruito, per arrivare al di là, per superare quel mare in tempesta, per superare quella difficoltà. E ricordati, Gesù è con te, Gesù è nella tua vita, lo Spirito Santo ti accompagna in ogni passo che tu fai. Quindi andiamo avanti, perché voglio arrivare insieme a voi a dove stiamo arrivando proprio adesso. Quindi il lombrico, rimescolando il terreno, contribuisce alla formazione dell'humus, e l'humus sono delle sostanze organiche che danno fertilità al suolo. C'è una nuova semina, è tempo di una nuova semina che porterà un grande frutto nella tua vita, ma se non c'è un lavoro che precede, una preparazione per il tempo dove Dio ti vuole fare entrare, non ci sarà la possibilità di seminare per attecchire quel seme. È inutile seminare su un terreno sbagliato. Dobbiamo seminare nel territorio giusto e nel terreno giusto. Ora, insieme a voi, voglio leggere dei versi e voglio prenderli da... Mi trovo, eccomi. Prendiamo insieme Isaia 1:18. Vediamo, non l'abbiamo, non te l'ho dato, lo prendo io. Ah, eccolo. Poi venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come... Sento la vostra voce che dice scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Scarlatto, come porpora, rossi come porpora. Fermi qua. Questo verso lo avete scritto, riguardatevelo. E invece, qua mia sorella Giorgia, se è qui in mezzo a noi, io so perché impazzirà, sentendo Isaia 61:3, quello che viene dopo. Isaia 61:3 dice: per mettere, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello della lode invece di uno spirito abbattuto. Ma poi dice: affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione del Signore per mostrare la sua gloria. Querce di giustizia. Prendete un attimino questo verso e questa parte e ascoltate insieme a me, perché da qua parte una cosa tremenda a proposito del verme. Mamma, la quercia come comune, la quercia comune israeliana, io seguo insieme a voi un percorso, la quercia comune israeliana, chiamata anche quercia della Palestina, ha un insetto. Questo insetto è chiamato verme, si chiama Coccus, non so, io credo che le ragazze possano scrivervelo, Coccus ilicis, Coccus con due C, Coccus ilicis. È un insetto che anticamente veniva chiamato in latino Coccus ilicis. Ma il nome moderno, se lo cercate su ovunque, potete trovarlo così come è scritto. Questo è il suo nome latino. Ma il nome moderno è Kermes, Kermes, conosciuto anche come profumo, come marca, Kermes vermilio, proprio perché è un verme. Ora, voglio mandarvi la prima immagine che mostra questo tipo di verme sulla quercia. Eccolo qua. Questo verme ha bisogno della quercia. Noi abbiamo ascoltato Isaia 61,3, che siamo chiamati la piantagione dell'Eterno, la querce di giustizia per il nostro Dio. E sulla quercia c'è questo tipo di animale. Questo animale si chiama Coccus ilicis o Kermes vermilio. Sapete che ne parla la Bibbia di questo animale? Ne parla nel Salmo 22, verso 6. Guardiamolo. Salmo 22, verso 6. Ma io sono un verme e non un uomo. L'infamia degli uomini è il disprezzato dal popolo. La parola originale per verme, in questo caso, è coccus ilicis, kermes vermicilio. Io qua farei una grande pausa. Questo stesso verso lo possiamo trovare in altre parti, come in Giobbe 25, dal verso 4 al verso 6. Se l'abbiamo, prendiamolo. Giobbe 25, dal 4 al 6. Anche questi versi non li abbiamo, forse non te li ho dati, Ludo. Anche questi versi parlano di verme usando la stessa parola originale, che dall'ebraico è toula. Toula. Cosa fa questo verme? Guardiamo la seconda immagine, che è quella del tronco, per favore. Seconda immagine, sto facendo impazzire Ludovica stasera. Seconda immagine è quella del tronco. Vediamo quale abbiamo. Eccola. Sulla quercia, il Coccus ilicis o Kermes vermicilio fa questo tipo di lavoro. Se voi guardate, ci sono dei vermetti. Questi vermetti lasciano questa colorazione nella quercia. Perché? Perché il kermes, quando nel suo ventre sta per partorire, si attacca alla quercia, ma si attacca in maniera totale, si attacca totalmente alla quercia, e finché non deposita le sue larve, e le sue larve iniziano ad essere indipendenti e prendono vita, il verme, il Coccus ilicis, rimane attaccato, ma per partorire le sue larve deve morire, e questo è il sangue che deposita il Coccus ilicis quando partorisce le sue larve. Si attacca alla quercia. Si attacca a quel tronco, si attacca fino a morire, proteggendo le sue larve fino a vedere la vita delle larve e che possano iniziare a crescere da sole, ad essere indipendenti, a potersi nutrire. Ragazzi, io non so voi, ma mi fa pensare a qualcosa. Questo Coccus ilicis, il ventre di Dio che ha partorito, ma la cosa tremenda, il sangue sulla quercia, il sangue sul legno. Guardiamo la foto chiave di tutto. Voglio che guardiamo insieme la foto di Gesù. Gesù abbraccia la croce, così come il Coccus ilicis, allo stesso modo in cui il Coccus ilicis, il Kermes vermicilio, si è attaccato alla giustizia, alla quercia di giustizia per dare vita. Questo abbraccio è stato profetizzato attraverso qualcosa. Capite perché Tola? Il figlio di Issacar e il padre Issacar, c'è una ricompensa. Tola, verme, aveva compreso i tempi, stava la sua vita profetizzando della venuta di Gesù, del Coccus ilicis che si è abbracciato alla croce. Sapete una cosa? La parola toula per gli ebrei anticipata dalla lettera Tov. La lettera Tov è una croce, rappresenta in qualche modo una croce. Il verme, il coccus silicis, è unito alla croce. Salmo 22, verso 6, leggiamolo di nuovo. Salmo 22, verso 6. Da 1 a 6, da 1 a 6, perdonami Ludo, ma qua lo dobbiamo leggere. Eccolo. Sta profetizzando Davide. Davide nell'Antico Testamento è figura e ombra di Cristo. Te ne stai lontano, senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito. Dio mio, io grido di giorno, ma tu non rispondi, anche di notte senza interruzioni. Eppure tu sei il santo, siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti. Gridarono a te e furono salvati, confidarono in te, non furono delusi. Ma io sono un verme e non un uomo. L'infamia degli uomini è il disprezzato dal popolo. Ma c'è un verso più avanti che dice che lui abbracciò la croce. Parla chiaramente negli ultimi versi dell'essere inchiodato, mani e piedi a quella croce. Stava quel verme, non è quella parola verme, quella parola lombrico, quella parola che riguarda e fa pensare al disprezzo, fu disprezzato dagli uomini, uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile ad uno davanti al quale ci si nasconde la faccia disprezzato come un verme, ma in quel verme c'era il segreto della vita e la quercia di giustizia era là che il verme ha scelto perché tu oggi possa essere chiamato quello che ha scritto. E Isaia 53, 11 dice mio padre, egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima, ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il giusto, il mio servo renderà giusti molti, partorirà, partorirà. E lui è rimasto inchiodato finché non ha generato figli. Al terzo giorno è risorto e le larve, i figli, potevano iniziare a vivere nel nuovo regno. Ragazzi, questa storia per me è tremenda. Sentite cosa dice Wikipedia. Quando la femmina della specie di verme scarlatto era pronta a dare alla luce i suoi piccoli, avrebbe attaccato il suo corpo al tronco di un albero, fissandosi così saldamente e permanentemente che non se ne sarebbe mai più andata. Le uova depositate sotto il suo corpo sono state così protette fino a quando le larve non si sono schiuse e sono state in grado di entrare nel proprio ciclo vitale. Mentre la madre moriva, il fluido si chiama cremisi, ha macchiato il suo corpo e il legno circostante. Dai cadaveri di queste femmine, di questi vermi scarlatti, sono stati estratti, a parte le larve vive, un colore scarlatto commerciabile. Ed è commerciale già dall'antichità, ma ancora oggi viene usato lo scarlatto per colorare di porpora, di rosso. Possiamo leggere ancora una volta Ebrei 1:18, Ludovica, mi perdoni oggi, vero? Ebrei, no, Isaia 1:18. L'abbiamo. Poi venite. E discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come la lana, perché c'è una tremenda resurrezione dopo la morte. Oggi, però, voglio dirvi una cosa che riflettevo quando facevo, mentre studiavo questo. La Bibbia dice che se il granel di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma quando muore porta molto frutto. Gesù ci ha insegnato cos'è la morte alla sua volontà per generare vita. Allo stesso modo, oggi noi abbiamo una grande opportunità. L'opportunità di oggi è morire perché il proposito di Dio possa vivere in noi. Lui ci ha dato vita, ma per portare avanti un grande e meraviglioso proposito. Io spero che questo studio non vi abbia stancato, che riguardi una rivelazione nuova e fresca della sua parola. E quando sentirete i figli di Issacar avevano intendimento dei tempi, sapete una cosa? Quando io ho iniziato Vento Soffia ho avuto l'ispirazione, ma non sono riuscita a cogliere la rivelazione che credo riguardi più questo tempo. E questo è tremendo. E sono riuscita in un'ora a portarvi adesso questo studio, per portarvi questo studio. Sentivo il messaggio di Rosa, adesso chi dorme? Immaginate voi quando io ho visto. E vi esorto e vi incoraggio a leggere su Wikipedia, a cercare Coccus illicis o Kermes vermicidio. E poi mi dite se ho sbagliato. E chi ha dimestichezza sulla parola, guardate, l'ho trovato, e questo è il significato originale. Verme, roba scarlatta, cremisi, il cremisi è il colore che viene fuori dal coccus, verme, la femmina coccus illicis. Wow, il colorante ricavato dal corpo essiccato della femmina del verme. Detto questo, io voglio darvi la buonanotte sapendo che tutto quello che stasera abbiamo imparato viene immagazzinato. È una cosa, è qualcosa in più nella rivelazione che possa farci crescere, possa farci maturare. E quello che Gesù ha fatto, noi oggi in qualche modo, attraverso la morte della nostra vita, la nostra volontà, possa fare vivere Lui. Vi voglio benedire tutte le dirette. Riascoltate questa parola, prendete bene gli appunti, e tutte le dirette del Nightly Devotional e tutte quelle passate anche dei Daily sono disponibili sulla nostra pagina Facebook e YouTube e sui podcast Apple, Spotify e Google. Ascoltate, lunedì avremo un ospite importante perché ci parlerà di questi tempi che stiamo vivendo. Per qualsiasi informazione o richiesta di preghiera potete scrivere all'indirizzo email dailydevotional@pdgroma.com. Vi voglio dire che vi amo immensamente, vi sento più vicini che mai, spero di riuscire a scrivervi, a rispondervi ad ogni messaggio che mi mandate, perdonate se non riesco nei tempi in cui li mandate, ma arrivano veramente tanti messaggi, ma vi voglio benedire perché voi siete fonte di benedizione per la mia vita. Buonanotte, che la Shalom di Dio vi accompagni e elaborate tutto quello che abbiamo imparato. Shalom!